Ehi, hey, Giallona, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
صوت الكفاح بات خافتا 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 خافتا
Una buonasera a tutti gli ascoltatori che spero mi sentano, perché io non sento niente. Facciamo un esperimento. Sì,
fantastico.
più o meno ci siamo. Una buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info. Oggi è giovedì 1° di giugno, buon giugno a tutti, e siete in diretta con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Direi che dal gelo al caldo torrido siamo sempre qui, più o meno, dipende.
Esatto, sempre più calde per voi.
Madonna, no, ti prego, questa possiamo tagliarla e eliminarla?
Non in quel senso.
No, proprio no, stiamo letteralmente morendo dal caldo e siamo solo al 1° di giugno, quindi non oso immaginare nel giro
fisiologico
di un mese.
Stiamo fondendo.
A che punto potremmo arrivare. Comunque, dicevamo, siete in diretta con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Puntata che speriamo, sempre se la nostra tecnologia ce lo consente, che sarà appunto quest'oggi ricca di collegamenti. Andremo a collegarci prima di tutto con Giuditta, una compagna che ci rilancerà un'iniziativa che ci sarà questo sabato 3 giugno a Schio, per parlare della situazione dei prigionieri palestinesi che appunto hanno portato avanti uno sciopero per più di 40 giorni e sul quale insomma daremo sia noi che lei insomma un paio di informazioni su come si è concluso, perché si è concluso pochi giorni fa. Dopodiché andremo invece a collegarci con un compagno del collettivo Tazebao, col quale andremo a rilanciare la campagna contro la guerra imperialista che questo collettivo appunto ha lanciato per il prossimo anno, che direi che insomma più che fondamentale, visto le situazioni, insomma come si sta muovendo insomma sul fronte internazionale la tendenza alla guerra. E poi infine andremo a collegarci invece con dei compagni sardi per rilanciare invece un'iniziativa che si svolgerà domani a Cagliari, con corteo e concerto insomma appunto all'interno della lotta appunto contro le basi militari che appunto in Sardegna stanno portando avanti. Quindi insomma direi che siamo in due, ma in realtà saremo in molti, speriamo.
Per fortuna vostra.
Speriamo. E detto questo, noi lanciamo la sigla e poi insomma torniamo con le notizie di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da
fragile, nani nani na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò sarò normale.
Esperienza: Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia: difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile: con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia: stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio,
l'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferatezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Allora, prima di cominciare insomma con i collegamenti di questa puntata, direi che insomma ci sembrava doveroso leggere almeno qualche informazione rispetto al G7 che si è svolto sabato scorso, il 27 di maggio a Taormina. Quindi iniziamo con un articolo che in realtà è di un po' di giorni fa, perché è appunto del 25 di maggio, di Manlio Di Nucci, che si intitola Trump verso il G7 NATO di Taormina. Il presidente Trump, dopo essere stato in Arabia Saudita e Israele, ovviamente, e tra l'altro ricordiamo sempre appunto a sottolineare ovviamente la connivenza tra la ANP e l'occupante sionista, che mentre era in corso appunto lo sciopero della fame, la ANP ovviamente spingeva affinché lo sciopero della fame finisse prima ovviamente della visita del presidente Trump. Quindi una parentesi giusto insomma per sottolineare la situazione. Comunque appunto dicevamo, Trump, dopo essere stato appunto in Arabia Saudita Israele, domani, quindi appunto il 26, è in visita a Roma per poi andare al summit NATO di Bruxelles e tornare in Italia appunto per il G7 di Taormina e la visita alla base USA NATO di Sigonella. Quali sono gli scopi del suo primo viaggio all'estero? Principalmente tre, spiega il generale McMaster, consigliere del presidente per la sicurezza nazionale. Lanciare un messaggio di unità a musulmani, ebrei e cristiani, costruire relazioni con i leader mondiali e proiettare la potenza americana all'estero, direi più l'ultima. La visita a Roma è la terza tappa di quello che viene descritto come un pellegrinaggio religioso nei luoghi santi delle tre grandi religioni. Il pellegrino ha iniziato il viaggio firmando a Riyadh l'accordo per la vendita all'Arabia Saudita di armi USA per il valore di 110 miliardi di dollari, che si aggiungono a quelle già fornite dal presidente Obama per il valore di 115 miliardi. Armi impiegate tra l'altro nella guerra della coalizione a guida saudita sostenuta dagli USA, che fa strage di civili nello Yemen. Al summit arabo-islamico-americano del 21 maggio a Riyadh, Trump ha chiamato a un rinnovato impegno contro il terrorismo, l'Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo, ossia quelle che hanno finanziato e armato l'ISIS e altri gruppi terroristi nelle operazioni sotto regia USA-NATO, dalla Libia alla Siria e all'Iraq. In questa grande battaglia tra il bene e il male, Trump include Hezbollah e Hamas nella lista dei barbari criminali, insieme a ISIS e Al-Qaeda. denuncia l'Iran di essere responsabile dell'instabilità del Medio Oriente. Beh, direi che insomma è abbastanza chiaro che è responsabile dell'instabilità del Medio Oriente, accusandolo di finanziare, armare e addestrare terroristi e milizie che seminano distruzione e caos nella regione, di destabilizzare la Siria dove Assad, sostenuto dall'Iran, ha commesso crimini indicibili, mentre le bombe americane non sono un problema. Una vera e propria dichiarazione di guerra all'Iran che annulla di fatto gli accordi conclusi, massimamente gradita in Israele. Qui il presidente USA è in visita appunto il 22-23 maggio per rafforzare la cooperazione strategica. E mentre nelle carceri israeliane appunto era in corso al momento dell'articolo da 40 giorni lo sciopero della fame di migliaia di prigionieri politici palestinesi, Trump incontra Mahmoud Abbas per sollecitare i leader palestinesi a fare passi costruttivi verso la pace. Portando questo messaggio di unità, Trump discuterà con Papa Francesco a Roma una serie di questioni di mutuo interesse. Dopo l'incontro col presidente Mattarella, che ribadirà l'ancoraggio storico dell'Italia agli Stati Uniti, Trump parteciperà al summit NATO di Bruxelles. Qui sosterrà il piano del Pentagono per l'Europa, ossia l'escalation militare americana in Europa e il rafforzamento della NATO a fronte di una Russia risorgente che cerca di minare l'ordine internazionale a guida occidentale. Piano che Trump deve eseguire rimangiandosi la sua affermazione di una NATO obsoleta e la sua promessa elettorale di aprire una trattativa con Mosca. Pende infatti sulla sua testa la spada di Damocle dell'impeachment con l'accusa di connivenza col nemico. Dal summit NATO Trump andrà al G7 formato dai 6 maggiori paesi della NATO, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, più il Giappone, il principale alleato USA-NATO nella regione Asia-Pacifico, dove il Pentagono schiera crescenti forze, anche nucleari, contro una Cina aggressiva e una Russia revanchista. Il presidente degli Stati Uniti visiterà infine la limitrofa stazione aeronavale di Sigonella, principale base delle guerre aperte e coperte USA-NATO in Medio Oriente e Nord Africa, presentate quale proiezione di stabilità nel Mediterraneo. Ecco, questo è un articolo appunto un po' di qualche giorno precedente al G7, però insomma che fa un po' un quadro sia del viaggio di Trump sia appunto di quelli che poi sarebbero stati un po' gli argomenti anche al G7.
Sì, in realtà poi sappiamo che gli argomenti al G7 sono stati trattati con una certa superficialità, tranne naturalmente quelli più cari a tutti i capi di Stato. Comunque, in merito a quello che si è svolto, diciamo, in questo grande evento, leggiamo un articolo del 27 maggio, sempre 7 divisi su tutto, uniti solo contro chi sta sotto. Cosa succede dietro le truppe schierate, i cecchini sui tetti, i metal detector pure nei bagni di pochi bar aperti? I 7 grandi dell'Occidente sono quasi d'accordo su un solo punto, la cosiddetta lotta al terrorismo, cui hanno aggiunto una parola ambigua dal significato quasi sempre arbitrario, estremismo. Dobbiamo ricordare ogni volta che l'ONU, massimo organismo internazionale per quanto riguarda almeno la determinazione di un vocabolario comune, non è mai riuscito a dare una definizione condivisa del termine terrorismo. Quando si cominciava ad entrare nel merito, diventava improvvisamente chiaro che ogni Stato voleva considerare terroristi i propri oppositori armati e freedom fighters, quelli altrui, con cui magari intrattiene buoni rapporti, canali di rifornimento logistico e o finanziario, come si diceva prima in merito al commercio di armi. Non si fa dunque fatica a capire che la stessa sorte toccherà al cosiddetto estremismo, fenomeno ancor meno descrivibile una volta che ci si innalza al di sopra di un determinato contesto nazionale o al massimo continentale. L'unico punto di convergenza autentica, ancorché con molti non detto, si registra sulla guerra alleanza con il jihadismo sunnita. L'Arabia Saudita resta il pilastro medio orientale dell'imperialismo, nonostante finanzi l'ISIS e altri gruppi, e sulla guerra senza mediazione alle opposizioni politico-sociali interne, seppellendo senza remore quanto resta dei vecchi ordinamenti democratico-liberali. Su tutto il resto, a cominciare dal clima, le cronache parlano di un vertice a 6-1, oppure di divergenze insanabili tra europei e non, Canada, USA e Giappone, oppure ancora di divergenze anche tra non europei, il liberal canadese Trudeau e il tycoon reazionario statunitense, non sembrano fatti per capirsi. Dietro le persone, le facce, però, premono interessi economici resi drammatici da 10 anni di crisi senza ancora una via d'uscita. Non è un caso che il testo finale a cui stanno lavorando sia ridotto a 6-7 paginette, di slogan molto neutrali e interpretabili in modo molto elastico, mentre nei vertici fino a un anno fa si stendevano dei romanzi di decine di pagine inneggianti ai benefici della globalizzazione, che sarebbero certamente un giorno arrivati nelle tasche di tutti, anche se per il momento non se ne vedeva traccia, anzi. L'ultimo anno è stato fatale per lo storytelling, in auge da un quarto di secolo. 4 paesi su 7 sono oggi rappresentati da nuovi leader in seguito a ribaltamenti imprevisti delle rispettive popolazioni. David Cameron è stato travolto dal voto sulla Brexit, così come Trump ha inopinatamente smantellato l'establishment repubblicano-democratico statunitense, sbaragliando la presunta certa vincitrice, Hillary Clinton. E solo la legge elettorale francese ha evitato che Parigi si presentasse al vertice con un premier dimezzato a capo di un governo di coalizione della tenuta incerta. Ricordiamo che il primo turno aveva prodotto 4 opzioni politiche quasi sullo stesso piano quantitativo, intorno al 20%. E anche il padrone di casa, che si sbracciava per indicare le bellezze di Taormina o le scie delle frecce, aveva l'aplomb piegatizio di Gentiloni, non più il macchiettismo elettrico di Renzi, impalatosi da solo sul referendum costituzionale. L'approccio neoliberista e globalista è sepolto, non tanto nel discorso e nella narrazione affidata ai media, quanto e soprattutto nei documenti ufficiali. Per la prima volta, un vertice del G7 non riesce a trovare il consenso per scrivere nero su bianco le 2 formule di rito che sostengono il pensiero unico neoliberale, condanna del protezionismo e impegno a rafforzare il multilateralismo. Lo spariglio decisivo maturato nei mesi scorsi è ovviamente necessità impellente e drammatica degli Stati Uniti di mettere fine al meccanismo inaugurato nell'agosto del 1971. L'America che stampa dollari a volontà, senza alcun rapporto con le quantità d'oro e supporto, e fa da primo consumatore globale a debito della produzione mondiale. 10 anni di crisi affondano il dollaro. Anche la Cina ha smesso da qualche anno di investire in titoli di Stato USA. Fanno esplodere il debito pubblico e privato yankee e i capitali che continuano ad accorrere a loro, loro gonfiano a Wall Street una bolla che farà strage al momento dell'inevitabile esplosione e sgonfiamento. Come segnala Guido Salerno a Letta su Milano Finanza di oggi, il debito federale è in crescita continua e si prevede che cresca ancora. Nel 2016 è stato pari al 107,3% del PIL, quest'anno al 108,3%, fino a raggiungere il 117% nel 2022. La posizione internazionale netta americana peggiora in continuazione, da -1.279 miliardi di dollari del 2007 è arrivata ai -8.109 miliardi del 2016. In 10 anni il debito americano verso l'estero è cresciuto dei 6.830 miliardi di dollari. Con questo disavanzo commerciale, con questo debito pubblico, non si va avanti. Soprattutto quando, come ormai costretta a fare la Federal Reserve, e di lì a poco anche la BCE, i tassi di interesse riprendono a salire. L'incrocio tra debito stellare e tassi in salita si traduce immediatamente in risorse che se ne vanno solo per ripagare il servizio del debito, senza peraltro diminuirlo. The Donald è stato scelto da quella parte di America che ha bisogno di fare profitti producendo merci, non solo finanza, mettendo a lavoro gente che altrimenti va a gonfiare fasce sociali a rischio di improvvisa esplosione, a meno di non voler mettere in conto i continui riot al solo ed esibito razzismo della polizia. Non è importante se lui abbia in testa o no una soluzione credibile, non ce l'ha nessuno, a quel che si comprende. È invece decisivo che il paese e l'economia più grande del pianeta siano arrivati al punto di far dire non possiamo più andare avanti in questo modo. E da questo G7 non verrà fuori altro che la presa d'atto, mascherata il più possibile nelle photo opportunity, che il mondo non ha più padrone assoluto, anche molto nervoso e minaccioso, perché, ricordiamoci sempre, l'unico avversario con cui sono da sempre coalizzati senza alcun dubbio, sono i popoli solo sotto il loro governo e anche sotto il governo degli altri, direi comunque.
Infatti sicuramente una delle cose più interessanti di questo G7 è appunto questo, insomma la grossa difficoltà di riuscire a trovarsi, a capirsi, a trovare punti in comune più o meno su qualunque argomento che è stato appunto discusso. Detto questo, facciamo un secondo di pausa e poi passiamo invece al prossimo argomento e collegamento. Eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, primo di giugno. Abbiamo dato un paio di informazioni, insomma, un po' veloci, perché insomma ci sembrava giusto, visto che appunto sabato c'è stato il G7, ma sicuramente, insomma, più avanti faremo magari anche un discorso un po' più approfondito su, insomma, quello che è successo, come è andata, e vedremo anche, insomma, ovviamente gli sviluppi di questo simpatico incontro. Passiamo invece adesso al primo argomento, diciamo, della trasmissione di oggi, quindi appunto la Palestina, in particolare, insomma, la situazione dei prigionieri palestinesi. Quindi prima di andarci appunto a collegare con Giuditta per l'iniziativa di sabato, volevamo, insomma, leggere un articolo di qualche giorno fa tratto da Nena News, che si intitola "Interrotto lo sciopero della fame dei prigionieri palestinesi, trattative nella notte". Dopo oltre 40 giorni, a poche ore dall'inizio del mese islamico di Ramadan, è terminato lo sciopero della fame cominciato lo scorso 17 aprile nelle carceri israeliane da 1.500 prigionieri palestinesi, su appello del leader di Fatah Marwan Barghouti, per ottenere migliori condizioni di detenzione. Intorno a metà mattinata, in un comunicato, la campagna Free Marwan Barghouti definisce l'accordo un importante passo verso il pieno rispetto dei diritti dei prigionieri palestinesi secondo il diritto internazionale. È anche un'indicazione della realtà dell'occupazione israeliana, che non ha lasciato altra scelta ai detenuti che digiunare per ottenere diritti basilari. I prigionieri palestinesi hanno vinto, aggiunge. Nel corso della notte, dopo 20 ore di trattative avvenute nel carcere di Ashkelon palestinese, palestinesi, israeliani e la Croce Rossa hanno raggiunto un'intesa che prevede benefici di carattere umanitario per i detenuti politici in Israele. L'accordo è stato confermato da due dirigenti dell'ANP, Issa Karake e Kadura Fares, responsabili per il sostegno ai prigionieri. Karake terrà in questi giorni una conferenza stampa per spiegare i risultati raggiunti dalla protesta. Secondo quanto si è appreso, i detenuti hanno ottenuto l'aumento delle visite dei familiari, l'installazione di telefoni pubblici nelle prigioni e la possibilità di poter accedere sugli apparecchi televisivi installati nelle celle ad un maggior numero di canali, in modo da tenersi informati su quanto accade fuori dai penitenziari. Il governo israeliano, in particolare il ministro per la sicurezza interna Gilad Erdan, si è sempre opposto a qualsiasi trattativa con Barghouti e gli altri detenuti in sciopero della fame. I servizi di sicurezza invece da giorni spingevano per l'apertura di un negoziato nelle carceri, perché consapevoli che il progressivo peggioramento delle condizioni di salute di molti prigionieri, 18 sono stati ricoverati in ospedale, aveva fatto salire la tensione dei territori occupati, mobilitato migliaia di palestinesi in molte città e villaggi e creato le condizioni per una protesta di massa contro l'occupazione militare israeliana. Il quotidiano israeliano Haaretz riferisce oggi che la questione dei prigionieri in sciopero della fame sarebbe stata al centro di un colloquio avuto dal presidente dell'ANP Abu Mazen con Jason Greenblatt, l'inviato di Donald Trump per la questione israelo-palestinese, durante il quale si sarebbe discusso di un intervento statunitense sul governo israeliano per l'accoglimento delle richieste dei detenuti. Da parte palestinese non ci sono conferme. Ecco, questo appunto è un po' un articolo che ci dice un attimo appunto come si è concluso lo sciopero della fame. A questo punto facciamo un altro attimo di pausa, nel senso che appunto ci andiamo nel frattempo a collegare appunto con Giuditta.
Jetzt kommen Balkanesen und sorgen in Deutschland für Action. Yeah. Kreuzberger Nächte, yeah. Kreuzberger Geschichten, yeah. Das ist unser Leben und wir haben so viel zu berichten. Uh-huh. Hört genau hin, denn wir haben so viel zu sagen. Dieses Album ist die Antwort auf all eure Fragen.
Ich geb'n Scheiß drauf, wer du bist. Was für eine Mentalität, Motherfucker, du redest nichts als bis die Bombe tickt. Das Mic brennt in deiner Hand, du bist ein Muschi-Rapper, Bitch. Das hab ich gleich erkannt, ich hau dich Opfer und ficke deine Bitch. Ich hör den ganzen Tag Killer-Kombo, denn ich liebe den Shit. Wir leben unser Leben nach Straßenphilosophie.
Kreuzberger Untergrund, Soldatenanarchie.
Der denkt, der wäre ein Nazi. Und Brother Keepers sind unser Kanonenfutter. Ich komm mit Marschmusik von Drass, 106 BPM, direkt in eure Fressen.
Nazi tot, Nazi tot, Nazi tot, Nazi tot, Nazi tot, Nazi tot, Nazi tot.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. È giovedì 1 di giugno, sono le 20:33 e come dicevamo siamo in collegamento con Giuditta, una sindacalista dell'USB che a Schio appunto poi sabato 3 di giugno organizzerà insomma un'iniziativa per parlare della situazione dei prigionieri palestinesi. Intanto ciao Giuditta, grazie per esserti collegata con noi.
Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi.
Ecco, se vuoi intanto presentarci appunto l'iniziativa di sabato.
Sì, noi abbiamo pensato questa iniziativa per parlare appunto di prigionieri politici quando ancora era in corso lo sciopero della fame. E siamo arrivati che questa iniziativa si farà il 3 di giugno alle ore 18 a Schio, nella sede del sindacato Unione Sindacale di Base, e lo sciopero della fame dei prigionieri è stato concluso. E si è concluso, qualcuno parla di maniera positiva, con un accordo raggiunto. Francamente è difficile parlare di avere un accordo con lo Stato di Israele, in quanto sappiamo bene che Israele, nelle proprie politiche, nella propria modalità di rispetto dei diritti e di eventuali accordi, mai lo ha fatto. Quindi, se mai c'è stato un accordo, di cui adesso magari ne parliamo un attimo, di alcuni punti che sono piuttosto controversi sui punti, diciamo, raggiunti di questo accordo, ecco, se mai ci fosse stato un accordo, qualche dubbio fondato viene sul fatto che Israele rispetterà mai questo accordo. L'accordo riguarda alcuni punti, non tutti i punti che erano stati richiesti dai prigionieri, ma guardate bene, le richieste che i prigionieri hanno fatto sono richieste che riguardano esclusivamente il diritto internazionale dell'uomo e della persona. Le sanciva delle richieste che sono previste dal diritto internazionale, dalla Convenzione di Ginevra, quindi non c'erano delle richieste particolari. Comunque, venendo al punto, l'accordo pare che sia stato raggiunto per quanto riguarda avere due visite mensili da parte dei familiari, con la possibilità di avere un telefono pubblico per poter comunicare appunto con le famiglie, una rete televisiva dove appunto avere un minimo di informazione. Si parla anche però in maniera non chiara e non definita di un diritto ad essere seguiti sotto l'aspetto sanitario. Questo è molto importante perché i prigionieri palestinesi fino ad oggi non hanno mai potuto avere il diritto alla cura e alla prevenzione, anche questo in nettamente contrasto con i diritti universali. Ma chi sono questi prigionieri politici? Parliamo di più di 6.500 prigionieri politici detenuti nelle carceri israeliane, tra cui anche ragazzini, che vengono anche arrestati con la detenzione amministrativa, questa formula di arresto che prevede la possibilità di portare in prigione una persona senza dichiararne le ragioni per 6 mesi e poi ulteriori altri 6 mesi, quindi prorogare continuamente questa detenzione amministrativa per arrivare fino ad anni. Ma chi sono appunto questi prigionieri? Questi sono prigionieri che rivendicano il diritto a resistere. E guardate bene, paradossalmente sono dei prigionieri che vengono arrestati, portati nelle carceri, torturati, perché si parla anche di ci sono testimonianze di torture. Ecco, questi prigionieri vengono portati in carcere, sebbene ci sia una dichiarazione universale dei diritti umani del 48 che sancisce il diritto a resistere. Quindi loro vengono arrestati perché rivendicano un diritto sancito dal diritto internazionale, cioè a resistere. Ecco, io direi che già questo è sufficiente a far capire che cosa è lo Stato di Israele e che cosa rappresenta nello scenario internazionale. Sarà anche occasione questa serata per parlare non solo dei prigionieri, quindi del loro diritto a resistere, e sarà anche però occasione di parlare di chi collabora in Palestina con l'Israele e quindi quella l'occupazione che Israele porta avanti, che è l'autorità palestinese, che ha un accordo di sicurezza con l'autorità israeliana, perché è legata all'accordo di Oslo. Ecco, quindi questi sono gli argomenti che il 3 di giugno andremo ad affrontare in questo incontro a Schio.
Sì, infatti anche soprattutto insomma anche il ruolo della ANP, appunto, come accennavi tu, che leggevamo insomma adesso un breve articolo che un po' riassumeva appunto la fine dello sciopero della fame, in cui appunto c'erano dei delegati della ANP insomma che portavano avanti anche questa trattativa, e abbiamo anche visto, come ricordavamo anche prima, in realtà la stessa ANP che a quanto pare voleva far fermare lo sciopero prima della visita di Trump. in Israele per appunto evitare...
Guardate, lo scenario politico lo sappiamo, lo abbiamo chiaro, è sempre molto compromesso, è fatto di ambiguità. Ecco, una cosa è sicura però, questo sciopero, per quante non condivisioni si potrebbero avere o ritrovare nelle modalità sia dello sciopero della fame fino a questo pseudo accordo, che accordo non è, però un dato lo ha portato, e che siamo stati capaci a livello nazionale, ma vorrei dire anche europeo e internazionale, a far emergere ancora una volta la situazione dei prigionieri palestinesi. Ecco, io credo che in questo siamo riusciti, diciamo, a smuovere, sebbene i giornali non ne abbiano parlato, le televisioni men che meno, però siamo riusciti quantomeno nelle piazze in Italia, così appunto come in Europa e a livello internazionale, a portare la realtà dei prigionieri politici. Ecco, questo almeno, diciamo, è un dato sul quale direi, possiamo dire, è positivo come risultato. Tutto il resto, ripeto, nell'ambiguità delle politiche internazionali rispetto a una risoluzione per il popolo palestinese, ecco, beh, qui è evidente, si apre tutto un altro scenario, tutto un altro argomento.
Sì, no, certo, infatti comunque insomma la mobilitazione anche proprio a livello insomma un po' internazionale insomma c'è stata in sostegno a questo sciopero, ma anche un po' insomma in qualche modo questi accordi, di cui insomma ovviamente siamo d'accordo con te su tutto quello che hai detto fino adesso, però insomma in qualche modo hanno anche dimostrato che insomma Israele ha dei problemi con appunto il popolo palestinese che resiste, anche se lo vediamo purtroppo tutti i giorni, ce li aveva insomma anche questo sciopero e tutte le mobilitazioni in Palestina intorno a questo sciopero, insomma dei problemi ovviamente gliene hanno creati, ecco, almeno.
Ecco, poi non dimentichiamoci che in West Bank c'è stata una forte sollevazione che devo dire è stata importante, è stata significativa, e comunque dobbiamo anche ricordarci che c'erano comunque portati in ospedale 16-17 prigionieri in condizioni gravi. Io credo anche che né l'autorità palestinese né lo Stato di Israele occupante avesse interesse che ci scappasse un morto nei prigionieri, perché questo a mio avviso avrebbe ulteriormente smosso le cose. Quindi c'è appunto un'ambiguità in tutto questo. Guardiamo il lato positivo, che se ne è parlato, che nelle piazze comunque ci sono state delle iniziative diverse, fatte da soggetti diversi, con posizioni anche diverse, però se ne è parlato. Questo è un dato importante. Sul resto degli accordi, torno a ripetere, secondo me con Israele accordi non possono essercene, in quanto sappiamo bene che Israele non rispetta mai gli accordi, anzi sono solo delle proforme, e quindi poi vediamo comunque il prosegue nel futuro come si svolgerà la cosa.
Invece penso che appunto invece l'iniziativa che è stata promossa sabato a Schio, che ricordo appunto dall'USB in collaborazione anche insomma con il Fronte Palestina, è appunto un'occasione molto importante per parlare di questa situazione, ma anche in generale insomma proprio per parlare dei prigionieri palestinesi, che insomma noi sappiamo essere da sempre insomma anche la punta più alta a volte delle rivendicazioni che vengono portate avanti e della lotta del popolo palestinese. E inoltre so che verrà anche proiettato un video, Woman in Struggle, se non sbaglio, che dà anche questo uno spunto, un'occasione.
Un spaccato, esatto, di cosa significa essere stati prigionieri nelle carceri israeliane. Sì, io credo che queste iniziative partano dalla singolo occasione che c'è, come è stata questa dello sciopero della fame dei prigionieri, però servono proprio per parlare, per far conoscere la politica israeliana, che è di continuo calpestare diritti universali sanciti proprio da norme, perché la Convenzione di Ginevra, che sia la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma perché? Perché dobbiamo cominciare, a mio avviso, pensare che Israele commette dei crimini, e rispetto a questi crimini la comunità internazionale le varie associazioni, chi sostiene i diritti umani, chi sostiene la questione palestinese, deve comunque iniziare a fare un percorso diverso, che è quello di rendere, di portare Israele davanti a un tribunale internazionale per i crimini che commette, perché questo è un crimine, perché l'arresto di persone che rivendicano la loro terra, il diritto all'acqua, alla terra, alla scuola, alla sanità, diritti sanciti, ripeto, dal diritto internazionale, ecco, loro sono criminali, non i palestinesi, i prigionieri palestinesi. Quindi Israele è criminale. Quindi dobbiamo cominciare a focalizzare e a guardare a Israele come un soggetto che deve essere portato lui in un tribunale internazionale e rispondere di questi crimini.
Assolutamente, e tra l'altro direi che insomma anche importante poi, visto che insomma noi siamo qui, ricordare tutti insomma quanto il nostro Stato e le nostre istituzioni siano assolutamente complici di ciò che Israele lì sta portando avanti, per riuscire appunto anche a in qualche modo avvicinare una questione che a volte può invece sembrare lontana, ma che sappiamo invece non esserlo, capendo che insomma dall'università allo Stato di per sé, ma non solo, insomma una lunga serie di aziende sono assolutamente complici, italiane intendo ovviamente, sono assolutamente complici dell'occupazione sionista, visto che con Israele insomma fanno grandi accordi e importano diciamo anche nel nostro paese tutto ciò che purtroppo gli israeliani sperimentano appunto sul popolo palestinese. Quindi direi che anche questo insomma potrebbe essere uno spunto interessante per trovare anche il modo insomma di lottare qui e di supportare noi da qui insomma il popolo palestinese che lì invece lotta e resiste.
Sì, noi dobbiamo staccarci un attimo da quello che può essere il sostegno solo al popolo palestinese. È un sostegno che noi diamo contro il sionismo. Il sionismo non è solo in Palestina, la politica sionista è sviluppata a livello internazionale, noi questo è l'obiettivo che abbiamo, cioè è questo nei confronti di questa politica che noi ci muoviamo e che siamo contrari. Qui la Palestina ne è il primo esempio ed è quello su quale, voglio dire, da decenni, proprio perché 70 anni di occupazione, voglio dire, li ha tenuti in questa condizione. Però quello che noi abbiamo in mente, che abbiamo chiaro, è che il sionismo non è solo in Palestina, non è solo in Medio Oriente, ma è una politica sionista, oramai ha avvinghiato il mondo intero. Quindi è rispetto a questo che noi dobbiamo lottare e far conoscere alle persone il significato del sionismo e a cosa può portare.
Siamo assolutamente d'accordo. Quindi io ribadirei di nuovo appunto l'appuntamento di sabato a Schio, alle 18, giusto? Se non sbaglio.
Sì, alle ore 18, in via 29 aprile a Schio, nella sede dell'USB, Unione Sindacale di Base.
Perfetto, quindi ovviamente noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori insomma a partecipare a questo interessante incontro. Non so se tu avevi qualcosa da aggiungere.
No, direi che ci troviamo tutti sabato per parlarne.
Perfetto, noi intanto ti ringraziamo tantissimo per esserti collegata con noi, ovviamente per qualunque altra iniziativa insomma che organizziate i nostri microfoni sono aperti.
Grazie.
Buona serata. Eccoci tornati in diretta, ovviamente ringraziamo di nuovo Giuditta per il collegamento e invitiamo nuovamente tutti a partecipare sabato 3 all'iniziativa appunto a Schio sui prigionieri palestinesi. Adesso passiamo un attimo insomma a parlare un po' più diciamo in generale appunto delle situazioni di guerra che si stanno muovendo e direi in particolare, visto l'articolo che stiamo andando a leggere, un po' anche del ruolo e della situazione dell'Italia insomma all'interno di questo scenario.
Bene, quindi apriamo le danze con un titolo rassicurante: Italia a testa alta nelle spese per la guerra. Articolo di Mario Di Nucci del 2 maggio 2017. Ovviamente l'Italia partecipa a testa alta all'Alleanza Atlantica, nella quale è il quinto maggiore contributore e conferma l'obiettivo di raggiungere il 2% del PIL nelle spese militari. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Gentiloni, ricevendo il 27 aprile a Roma il Segretario Generale della NATO Stoltenberg. Ha così ripetuto quanto già detto al Presidente USA Trump, ossia di essere fiero del contributo finanziario dell'Italia alla sicurezza dell'Alleanza, garantendo che, nonostante certi limiti di bilancio, l'Italia rispetterà l'impegno assunto. Eh beh, certo, ce lo possiamo permettere, d'altra parte. I dati sulla spesa militare mondiale appena pubblicati dal SIPRI confermano che Gentiloni ha ragione di andare fiero a testa alta. La spesa militare dell'Italia, all'undicesimo posto mondiale, è salita a 27,9 miliardi di dollari nel 2016. Calcolata in euro, corrisponde ad una spesa media giornaliera di circa 70 milioni, cui si aggiungono altre voci, tra cui le missioni militari all'estero, extra budget della difesa. Sotto pressione USA, la NATO vuole però che l'Italia arrivi a spendere per il militare il 2% del PIL, ossia circa 100 milioni di euro al giorno. Su questo, Trump è stato duramente esplicito. Ricevendo Gentiloni alla Casa Bianca, riferisce lui stesso in un'intervista all'Associated Press. Gli ha detto: andiamo, devi pagare, devi pagare. E nell'intervista Trump si dice sicuro, pagherà. Beh, forse ha anche ragione di essere sicuro, ahimè. Non è però Gentiloni a pagare, già, ma la stragrande maggioranza degli italiani, direttamente e indirettamente, attraverso il taglio delle spese sociali, per non contare di quelli che pagano dalla parte di chi riceve poi il servizio, diciamo. C'è però evidentemente chi ci guadagna. Nel 2016 l'export italiano di armamenti è aumentato di oltre l'85% rispetto al 2015.
Direi che ci sta nella linea dell'aiutiamoli a casa loro,
sì.
Spendiamo soldi in armamenti, ammazziamoli a casa
certo.
loro, così non abbiamo nessun tipo di problema.
Così poi non dobbiamo fermare i barconi.
Esatto, e ammazzarli lì, stanno direttamente lì, li bombardiamo
è
direttamente dove sono.
È più comodo, è un investimento. Rispetto al 2015, dicevamo, salendo a 14,6 miliardi di euro, un vero e proprio boom dovuto in particolare alla vendita di 28 cacciabombardieri Eurofighter al Kuwait, che diviene primo importatore di armi italiane. Yuhu! Un maxi contratto da 8 miliardi di euro, merito della ministra Pinotti, efficiente piazzista d'armi. La più grande commessa mai ottenuta da Finmeccanica, nelle cui case entra la metà delle casse, scusate, sto diventando cieca perché mi cola il sudore nei bulbi oculari.
Siamo in una situazione un po' tragica.
Nelle cui casse entra la metà degli 8 miliardi, garantita con un finanziamento di 4 miliardi da un pool di banche, tra cui Unicredit e Intesa San Paolo, e dalla SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Si accelera così la riconversione armata di Finmeccanica, con risultati esaltanti per i grossi azionisti. Nella classifica delle 100 maggiori industrie belliche mondiali, redatta dal SIPRI, Finmeccanica si colloca nel 2015 al nono posto mondiale, con una vendita di armi del valore di 9,3 miliardi di dollari, equivalente ai 2/3 del suo fatturato complessivo. L'azienda cresce fatturato e profitti puntando su industrie come la Oto Melara, produttrice di sistema d'arma terrestri navali, tra cui il veicolo blindato Centauro con potenza di fuoco di un carro armato e cannoni con munizioni guidate Vulcano venduti a più di 55 marine. E la VAS, leader mondiale nella produzione di siluri, tra cui il Black Shark a lunga gittata, la MBDA, leader mondiale nella produzione di missili, tra cui quello antinave Marte e quello aria-aria Meteor. La Leni Armacchi, che oltre a produrre aerei da guerra come il caccia d'addestramento avanzato M346 fornito ad Israele, gestisce l'impianto Falco di Cameri scelto dal Pentagono quale polo di del caccia F-35 schierati in Europa. Poco importa che Finmeccanica, in barba al trattato sul commercio degli armamenti, che proibisce di fornire armi utilizzabili contro civili, fornisca armi a paesi come il Kuwait e l'Arabia Saudita, che stanno facendo strage di civili nello Yemen. Come stabilisce il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, a firma della ministra Pinotti, convertito in disegno di legge, è essenziale che l'industria militare sia pilastro del sistema paese, poiché contribuisce, attraverso le esportazioni, al riequilibrio della bilancia commerciale e alla promozione di prodotti dell'industria internazionale in settori ad alta remunerazione, creando posti di lavoro qualificati.
Sì, direi che tutto questo è fondamentale. In più, il Libro Bianco per la sicurezza, ricordiamo che non dice la parola guerra neanche un secondo, ma parla solo di quello.
Poco importa, inoltre, che si spendano per il militare con denaro pubblico oltre 70 milioni di euro al giorno, presto 100 milioni di euro al giorno, in continuo aumento, infatti. Essenziale, stabilisce il Libro Bianco, è che l'Italia sia militarmente in grado di tutelare, ovunque sia necessario, gli interessi vitali del paese, più precisamente gli interessi vitali di chi si arricchisce con la guerra.
Direi che questa frase è molto interessante. L'Italia deve essere in grado di tutelare ovunque sia necessario gli interessi vitali del paese, quindi ovunque, comunque, chiunque, per qualunque posto possiamo, certo, bombardare gioiosamente. Ecco, questo articolo era un po' insomma per entrare in tema, anche se in realtà il tema è sempre lo stesso, nel senso che ovviamente la Palestina e l'occupazione sionista, come si diceva prima, appunto il sionismo ormai non è più solo in Palestina, ma insomma rientra ovviamente all'interno della tendenza alla guerra che si sta muovendo, come rientrano appunto i sempre più soldi spesi in armamenti e tolti quindi ovviamente ai servizi sociali, al welfare nel nostro paese, e che in più insomma vanno a fomentare guerre e bombardamenti in giro per il mondo. Detto questo, quindi, possiamo fare una pausa musicale. Nel frattempo, come accennavamo all'inizio della trasmissione, ci collegheremo con un compagno del collettivo Tazebau che, alla luce di ciò insomma di cui abbiamo appena parlato, ci spiegherà come mai proprio in questo momento è fondamentale portare avanti una campagna contro la guerra imperialista.
Uzre bana, الناس اللي ورفتوا علي هديتوا للضيف اللي جاني زارني من البعيد وصفر صعيب ما قالش كلمة زدلو تاني عينو حمار وخدودو عكارو حكالي الحنش حاوزو مدارو حاوزو موطنو عزلو ضربو وانا يدمو عملكو نجالي عجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ياك غير الجبال لا يتلاقاو فهاد الدنيا كل شي فاني عجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ينتمنى النهار نلعب زمار نركزك ونديرك في بلاكار
Eccoci, tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, giovedì 1 giugno, sono le 21.03 e siamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per rilanciare appunto la campagna che questo collettivo ha lanciato contro la guerra imperialista. Intanto ciao, grazie per esserti collegato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, se vuoi parlarci un po' appunto intanto di questa campagna che è stata lanciata.
Sì, il collettivo Tazebao ha lanciato questa campagna oramai da circa 2 mesi con un dibattito interno, poi una riflessione poi una riflessione allargata ad altri compagni e compagne e infine con un appello rivolto insomma a tutti, un appello pubblico sul mobilitarsi rispetto alla guerra imperialista. Dire il perché insomma lo possiamo capire semplicemente anche aprendo un qualsiasi telegiornale, insomma, in questi giorni la guerra è la realtà che vivono popoli, interi popoli in sempre più parti del mondo parlo di guerra dispiegata, parlo di interventi militari imperialisti e di resistenza anche da parte di questi popoli e poi la guerra produce tutta una serie di conseguenze per cui possiamo dire arriva fino a noi cioè lo vediamo con rimbalzi drammatici come l'ultimo, quello di Manchester, cioè la guerra ci ritorna in casa nei suoi aspetti peggiori con massacri di civili, lo vediamo con il dramma dell'esodo di milioni di profughi, di rifugiati, lo vediamo in un clima repressivo, in un clima autoritario e razzista che è il clima alla fine che la guerra produce nel cosiddetto fronte interno, cioè nei paesi che alla fine conducono i processi di guerra e di aggressione. E la guerra è la risposta del capitalismo alla sua crisi, è l'unica risposta strategica di lungo periodo e diciamo così risolutiva dal loro punto di vista della crisi, nel senso che distruggere i capitali permette una riproduzione del sistema capitalista, del capitale nel suo complesso e in questo caso stato distruggere significa distruggere paesi per ripartirsi quei mercati, e poi con la prospettiva che la distruzione raggiungerà i concorrenti strategici. La presidenza Trump ha nel mirino la Cina, è chiaro, ma non ha assolutamente pacificato il fronte con la Russia. All'ultimo G7 è emerso anche una diatriba, un contrasto sempre più forte con la Germania. Non si tratta di questioni della pazzia di Trump o del cattivo carattere di Merkel o di qualcos'altro, lasciamo perdere quello che dicono i telegiornali, si tratta di grossi predoni imperialisti che stanno lottando per ripartirsi il globo a danno nostro, a danno dei popoli di tutto il pianeta. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Il collettivo Tazebao vuole contribuire a quello che è un movimento che comunque in parte nel nostro paese c'è, è un movimento reale, pensiamo alla lotta contro le basi militari in Sardegna, contro il MUOS in Sicilia, ma anche ad altre forme con cui si esprime la lotta alla guerra imperialista, ad esempio il boicottaggio di Israele, che è un avamposto della guerra in Medio Oriente. E vuole dare il suo contributo a tutto ciò perché si formi un movimento contro la guerra, quindi un movimento antiimperialista, internazionalista, coerente nei suoi contenuti e capace di mettere delle pratiche in atto per contrastare questo processo reazionario e barbarico per tutti noi. Quindi si tratta, per così dire, della presa d'atto di una situazione e dell'impulso che comunque in una situazione come questa i comunisti devono avere di porre la guerra al centro della loro riflessione, della loro prassi politica. La guerra influenza tutti gli altri aspetti e la guerra può essere anche il seme di un discorso politico molto più, cioè un discorso sulla guerra, la questione della guerra può essere la base di partenza per un discorso molto più, per seminare un discorso molto più ampio sulla prospettiva, cioè sulla necessità che il capitalismo come sistema venga battuto, perché lo vediamo, offre all'umanità sempre più barbarie, un baratro di barbarie di via più assoluto.
Sì, certo, tra l'altro, come dicevi tu, appunto, ci sono ovviamente anche poi i riflessi appunto anche all'interno del nostro paese di quella che è la situazione di guerra, nel senso che appunto spesso si parla un po' della difficoltà, anche se io credo che ormai non sia più così difficile, ma di parlare di situazioni tra virgolette in qualche modo che possono sembrare lontane, anche se, come accennavi tu, insomma la guerra che torna a casa poi c'è e quindi si vede, però insomma in maniera più immediata diciamo che l'aumento dei costi degli armamenti che appunto implicano i tagli poi al sociale, nonché i nuovi decreti, tale ovviamente ad esempio l'ultimo decreto Minniti che ovviamente aumenta la repressione all'interno dei paesi imperialisti e di conseguenza anche diminuisce l'agibilità politica di chiunque insomma si voglia ribellare. Non so se vuoi dire due parole su questo argomento.
Ma l'Italia attualmente spende, noi abbiamo stimato, ma anche insomma questa stima non ci deriva tanto da studi particolari, ma da quanto dai materiali anche che sono reperibili, appunto prodotti da altre realtà e numerose realtà, perché non siamo assolutamente gli unici che si occupano di guerra imperialista, anzi abbiamo anche molto da imparare da altri compagni e compagne. E abbiamo trovato questa cifra di 64 milioni al giorno. Qualcuno afferma che quest'anno anche questa cifra è addirittura aumentata, insomma, anche perché sappiamo che uno dei punti dell'amministrazione dell'amministrazione Trump è quella di richiedere maggiore sforzo in investimenti militari da parte degli alleati della NATO, e l'Italia a quanto pare si sta accodando. E quindi è chiaro che mentre tagliano su tutto il resto, la guerra è un settore strategico per i motivi che dicevamo prima, non solo perché dà comunque fiato al grande capitale sul piano immediato, pensiamo agli investimenti nel settore militare di monopoli italiani come Finmeccanica e Fincantieri, ma ha un respiro strategico perché alla fine nella contesa globale il futuro conteranno più i cannoni che i soldi, insomma. I nodi stanno venendo al pettine quella che adesso è la sfida dollaro-yen o quella che è l'Iran, voglio dire, quella che è adesso questa capacità o quella che è la contesa con la Russia riguardo al controllo delle fonti energetiche o non so, tutto il disavanzo commerciale tedesco, tutto questo verrà tradotto in termini di guerra. Quello che adesso l'economia tende a tramutarsi progressivamente in guerra, in relazione di guerra, e anche sul piano sociale le relazioni all'interno di ogni singolo paese diventano sempre più relazioni di guerra, improntate sulla guerra, e la guerra tradotto sul piano interno vuol dire repressione, vuol dire egemonia reazionaria contro il nemico contro cui appunto compattare la società, vuol dire normative come quella Minniti che colpisce non solo i poveri, non solo i reietti delle città che rovinano l'immagine delle città vetrina, ma rappresenta uno strumento anche di repressione preventiva verso chiunque lotta, e colpisce la condizione dei profughi che visto il loro sovrannumero devono essere sempre più reggimentati e eventualmente espulsi. Quindi le relazioni diventano quelle della guerra, improntate sulla guerra. Si sta parlando in Italia di ripristinare una cosiddetta mini naja, cioè un periodo di mobilitazione reazionaria che poi avverrà con le armi in pugno o no, non so se in questa situazione di crisi daranno le armi in mano a tanti proletari, però la ministra Pinotti sta dicendo che è intenzionata a ripristinare questo momento che è di una nuova forma di leva, ecco, per i giovani, per educarli in senso patriottico e dice civico, e anche questo è un segnale chiaro. Nella dottrina militare italiana si parla col libro bianco della difesa, che è stato recentemente reso noto e lo signori hanno deciso di renderci noti i contenuti di questa nuova dottrina del Ministero della Difesa italiana. Si parla di compiti dei militari anche sul fronte interno, nella salvaguardia delle libere istituzioni, quindi quello che finora veniva sulla base, così scrive la formula, delle libere istituzioni democratiche, quello che veniva finora fatto informalmente, che abbiamo visto in Val Susa per le discariche in Campania, abbiamo visto nelle stazioni delle grandi città in questi giorni con i militari dispiegati di nuovo ai confini, lo vedremo sempre più spesso perché ormai è diventata dottrina ufficiale dello Stato quella di schierare i militari anche per il controllo sociale interno, e tutto questo significa diritto di guerra. Questo vuol dire una condizione, uno stato di guerra verso cui la società sprofonda e verso il quale è necessario resistere. Ecco, la campagna va anche in questo senso, quindi le tematiche della guerra, della lotta contro la guerra imperialista, inevitabilmente si legano a quelle della resistenza, alla lotta, alla repressione, delle lotte nel senso più vasto. Insomma.
Sì, beh, certo, direi che insomma con questo breve quadro che è stato fatto si capisce insomma abbastanza bene anche che ci sono insomma migliaia di modi diversi per portare appunto avanti una campagna di questo tipo, nel senso che appunto come si diceva in situazioni di guerra anche l'agenda dei paesi diventa di guerra e quindi anche le insomma da un certo punto di vista per vedere il positivo che se è un po' difficile ci sono in realtà poi mille modi diversi insomma per potersi agganciare a questo, per poter appunto portare avanti una campagna contro la guerra imperialista, contro le nostre istituzioni che la portano avanti e ovviamente anche di solidarietà alla resistenza dei popoli che resistono appunto agli attacchi imperialisti, quindi insomma immagino che l'idea di questa campagna sia proprio questo, insomma riuscire a trovare mille modalità diverse per riuscire a costruire proprio una mobilitazione contro la guerra che insomma da un po' di anni in qualche modo è venuta a mancare.
Beh, certo, sì, cioè non è un caso che il movimento di classe rivoluzionario italiano abbia prodotto le sue maggiori espressioni e la sua maggior forza in connessione con la guerra. Pensiamo alla resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, prima ancora agli scioperi contro la guerra durante la Prima Guerra Mondiale, poi il Biennio Rosso, e agli anni 70 con il grande movimento contro la guerra in Vietnam, che si è unito alle mobilitazioni operaie studentesche creando quel bacino di forza e di movimento che ha tentato ancora una volta l'assalto al cielo del nostro paese. E noi abbiamo di fronte questi grandi esempi, abbiamo alle spalle questi grandi esempi, di fronte a noi abbiamo un sistema sempre più marcio e quindi da queste radici diciamo costruiamo qualcosa per il nostro futuro come proletari e partiamo dall'opposizione alla guerra imperialista, partiamo dal movimento reale in questo senso e poi andremo avanti anche su tutto il resto, poi parallelamente insieme andiamo avanti su tutto il resto e costruiremo quell'alternativa che bisogna costruire a questo sistema, in senso ovviamente un'alternativa in senso rivoluzionario, insomma come dicevo e come si diceva prima, la guerra pone anche una questione politica essenziale, che è quella che col capitalismo non si ha futuro. Quindi diciamo la centralità della guerra, come dicevi tu, poi va a toccare sì, più aspetti, uno è quello della repressione, molti altri, il lavoro, le conquiste sociali, l'ambiente, la distruzione dell'ambiente, eccetera. Quindi insomma per noi è un nostro contributo, ecco, sicuramente un movimento più vasto, è una classe che deve tornare in piedi, che ha esprime delle punte di combattività, ma che deve comunque ritornare in piedi nel suo complesso e inevitabilmente ritornerà, siamo positivi per il futuro, come i popoli di tutto il mondo resistono e anche la classe operaia, la lavoratrice italiana ha le sue radici profonde e ritornerà a lottare per una prospettiva di cambiamento, di trasformazione sociale.
Assolutamente, speriamo, ce lo auguriamo e insomma ovviamente lavoreremo per questo. Se non hai altro da aggiungere, io direi che insomma abbiamo fatto un po' un quadro ovviamente breve appunto rispetto un po' alla situazione, ma insomma credo che questa campagna che appunto durerà insomma un anno ci darà modo insomma di riparlarne e anche di rilanciare insomma iniziative e altro insomma che verrà ovviamente prodotto nel prossimo periodo.
Certo.
Perfetto, allora noi
a radiazione per lo spazio e per la capacità di dare materiali anche sulle tematiche della guerra imperialista, di realizzare dei contributi e di darci spazio, voce, eccetera.
Assolutamente, beh ovviamente i nostri microfoni sono sempre aperti e quindi magari ci risentiremo anche prossimamente insomma per vedere come procede appunto il lavoro della campagna. Intanto ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo di oggi.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, grazie.
مهما الأيام حبيت
التلف حط بو
Eccoci, tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte. Sono le 21:28, ringraziamo anche appunto il compagno del collettivo Tazebao per aver fatto un po' una panoramica di perché insomma in questo momento è necessario mobilitarsi contro la guerra imperialista. Insomma, ne abbiamo parlato, ne parliamo ovviamente sempre nelle nostre trasmissioni, però insomma è stato un po' un discorso un po' in generale, appunto per capire perché e come anche riuscire a mobilitarsi appunto contro la guerra. Come accennava insomma anche il compagno, comunque non è che questa sia una cosa insomma nuova o sbucata così un po' vista la situazione, ma ovviamente anche se non vediamo allo stato attuale una grossa mobilitazione contro la guerra come invece appunto si è visto in passato, però insomma come già si dice diceva di situazioni di lotta che pongono poi al centro anche e soprattutto insomma la tendenza alla guerra, ce ne sono molte, e sono stati ricordati appunto i Nomuos, una lotta molto importante che è nata appunto come difesa del territorio dalle radiazioni che appunto i Muos installati appunto lanciavano addosso alla gente e che creavano ovviamente danni sia alla terra che alle persone, ma insomma in breve tempo si è trasformata anche in una mobilitazione insomma contro ciò a cui il Muos serve, quindi appunto bombardare la gente in altri paesi. E lo stesso discorso insomma molto forte lo fanno da sempre e anche insomma moltissimo negli ultimi anni anche appunto i compagni in Sardegna, la Sardegna che appunto sappiamo benissimo essere un territorio ultra militarizzato e nel quale appunto i compagni ma anche la popolazione insomma locale si sta muovendo moltissimo contro appunto la militarizzazione del territorio. E quindi appunto proprio per su questo argomento, quindi anche insomma per dare voce, anche se insomma ci siamo già collegati con loro, abbiamo già insomma seguito un po' la lotta che stanno portando avanti, però insomma è fondamentale dare voce appunto a delle lotte che in questo momento nel nostro paese ci sono, stanno andando avanti e stanno cercando insomma in qualche modo appunto di bloccare questa militarizzazione. Quindi rimanete appunto un attimo con noi in questa pausa e noi nel frattempo appunto ci collegheremo con un compagno sardo per rilanciare un'iniziativa che ci sarà domani, ma insomma un po' in generale per capire insomma come sta andando la lotta sul loro territorio.
sente che la mente dall'altro schiera dipende, sente condizionata dalla scritica si vantata, sente imbottita le parole si promessa, sente ignorante che sa matezza e giustizia.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:33 e siamo in collegamento con Samed del movimento Aforas contro l'occupazione militare della Sardegna. Ciao, grazie mille per esserti collegato con noi.
Ciao a tutti.
Ecco, volevamo chiederti, insomma, intanto partire dall'iniziativa che abbiamo visto che è stata lanciata domani per tutto il giorno, appunto, mi viene da dire contro appunto l'occupazione militare della Sardegna, ma magari insomma tu sai spiegarci un po' meglio appunto della giornata di domani.
Sì, allora il 2 giugno è la festa della Repubblica, delle Forze Armate, appunto in cui in città ci sono le sfilate dei militari e dei vari corpi dell'esercito, e noi abbiamo deciso di fare una controfesta appunto per ricordare il problema dell'occupazione militare della Sardegna e per ribadire il nostro no alle basi. Inoltre il 2 giugno anche è una data simbolica, perché il 2 giugno nasce proprio il movimento Aforas, il 2 giugno di un anno fa, con un'assemblea nel cuore della Sardegna, Bauladu. Il movimento Aforas raccoglie un po' tutte le anime del movimento, dall'area indipendentista all'area antagonista. Nella data di domani ci sarà il corteo che partirà alle 10:30 da Marina Piccola e arriverà in piazza dei 100.000, e poi la sera ci sarà il concerto con vari artisti nazionali, anche in particolare sardi. Questa data arriva in un periodo particolare in cui appunto c'è una nuova esercitazione, ma nel nostro, che oltre i 35.000 ettari che comunque interessano l'occupazione militare, ci sono stati sottratti altri 20.000 chilometri quadrati di territorio marino, che di solito non vengono interessati dall'occupazione militare da diverse marine di diversi stati, e poi sono gli stati che vanno a riprodurre quelle che sono le guerre in Medio Oriente, quelli di Turchia, Arabia Saudita. E questa data è stata una data che è nata come una data cittadina rispetto a quelle precedenti di quest'anno, che ci hanno visto impegnati nei poligoni a novembre a Capofrasca, una data in cui abbiamo tagliato le reti e ci siamo riappropriati della nostra terra, e l'ultima il 28 aprile, anche questa è una data simbolica perché è la Sabbia della Sardegna, che appunto è una data storica che ricorda la caccia dei piemontesi dalla Sardegna, in cui noi abbiamo chiamato un corteo al poligono di Quirra, che è il poligono forse più importante tra i tre della Sardegna, che ricordiamo abbiamo i tre poligoni più grandi d'Europa. Uno è quello appunto di Quirra, il più grande d'Europa, tra i primi 10 al mondo, e gli altri due sono Teulada e Capofrasca. E ricordiamo che la Sardegna è il 66% del demanio militare italiano, e questo è un dato che sicuramente colpisce se rapportato anche al fatto che in Sardegna c'è il 3% della popolazione italiana.
Eh sì, beh, effettivamente appunto sappiamo che il territorio sardo purtroppo pullula appunto di installazioni militari. E, il movimento insomma di cui hai parlato, Aforas, quello che sta succedendo negli ultimi anni, insomma noi ovviamente l'abbiamo seguito, e, insomma è stato un lavoro molto importante, ma credo che la cosa più interessante sia insomma la partecipazione, credo anche da parte di tutta la popolazione. Se non sbaglio, so che erano state fatte insomma diversi incontri in tutti i paesi, insomma anche per cercare proprio di coinvolgere la popolazione, che ha portato, ho visto insomma, appunto a delle mobilitazioni molto grosse, molto partecipate.
Sì, appunto, noi nasciamo da una manifestazione che c'era stata nel 2014 a Capofrasca, molto partecipata, di 5.000 persone a seguito di un incendio che c'era stato all'interno della base. E da lì si è avviato tutto un percorso che poi ci ha portato il 3 novembre del 2014 sempre ad entrare nella base di Teulada, ad interrompere la più grande esercitazione dal dopoguerra a oggi, la Trident Juncture, che vedeva coinvolti la maggior parte degli eserciti in NATO. Quello che abbiamo fatto noi è sostanzialmente raggruppare tutti i gruppi che da sempre storicamente in Sardegna si sono occupati dell'occupazione militare, dare una coesione, e anche ci siamo strutturati in una maniera particolare, nel senso che parallelamente all'assemblea ci sono anche dei tavoli di lavoro che si occupano di analizzare il problema dell'occupazione militare nei suoi vari aspetti, dall'economia, la scuola e l'università, ma anche l'analisi di tipo storico, perché appunto quello che noi abbiamo compreso è che uno, c'è bisogno per appunto arrivare ad ottenere quello che vogliamo, cioè la dismissione delle basi e le bonifiche, c'è bisogno di un'azione che sia di massa appunto popolare, e negli ultimi corsi comunque stiamo riuscendo, anche soprattutto curando molto l'aspetto della comunicazione, ma soprattutto ci bisogna anche non solo di andare a dire noi non vogliamo l'occupazione militare, ma anche di iniziare a studiare delle alternative concrete.
Benissimo, direi. Infatti sì, insomma, la situazione, abbiamo visto appunto, si sta smuovendo, insomma, bloccare la Trident Juncture è stata veramente una grande vittoria, insomma, perché appunto sono degli esempi di lotta che ci permettono di capire che insomma, che contro tutto si può andare, che tutto si può combattere, che non c'è niente, insomma, fortunatamente di stabile, di deciso per sempre. Quindi insomma, ovviamente vi lanciamo tutto il nostro supporto alla lotta che state portando avanti. So tra l'altro che avete scritto, insomma, avete prodotto anche un dossier proprio sul poligono di Quirra, appunto, che documenta un po' gli effetti di questo poligono anche, insomma, sul territorio, e non vorrei dire una cosa azzardata, ma so che in teoria, insomma, lo state anche presentando in giro.
L'ultima presentazione è stata proprio l'altro giorno, il 30, in la città della universitaria. Lo stiamo portando comunque sia all'interno dell'università, ma anche nei vari paesi. È un lavoro che nasce sia in una versione, diciamo, più agile, che è stata creata dai militanti, sia uno studio anche parallelo da professori universitari. E, tra l'altro, si può trovare nel blog di Aforas, anche sulla pagina Facebook, è ricostituito proprio con quell'intento, comunque analizzare tutti quelli che sono i risvolti del poligono sulle aree limitrofe, che vanno appunto dei risvolti economici, cioè confrontare quelli che sono i paesi interessati nell'area dell'Ogliastra, appunto del poligono di Quirra, quelli che sono interessati e quelli che invece non hanno il poligono all'interno del loro comune, e vedere che poi la narrazione che ti portano loro del fatto che i militari portano soldi, portano benessere, del tutto fasulla. E poi sicuramente l'aspetto anche più importante, che è quello della salute, con dei dati allarmanti, con un'incidenza di tumori che è oltre il 50%, e lo so, di aborti spontanei, di malformazioni nei nuovi nati, che appunto la sindrome di Quirra che qui è emersa negli anni passati.
Assolutamente, come anche il fatto che, insomma, più basi creano più lavoro. Credo che anche noi, insomma, qui a Vicenza ne abbiamo un po', e abbiamo appurato che sul lavoro credo che anche voi in Sardegna abbiate capito che non è esattamente così. Se non so se tu vuoi aggiungere dell'altro, il nostro microfono.
No, giusto due parole sul fatto che comunque c'è un processo che comunque è in corso, che è ripreso appunto sul, che vanno a indagare quello che si è andato a fare negli anni passati sul poligono di Quirra, ed è un processo che comunque noi stiamo seguendo con molta attenzione, perché tra l'altro si è creato un cortocircuito curioso, per cui è lo Stato che accusa se stesso, lo Stato che si difende, lo Stato che qui dovrà anche giudicare. Chiaramente
meraviglioso.
Noi sappiamo che chiaramente non sarà nell'aula di tribunale che si deciderà la sorte dei poligoni in Sardegna, però sicuramente è un'arma in più, anche perché se le cose che diciamo noi da anni poi vengono dette, come sta succedendo, cioè stanno venendo confermati proprio dalle testimonianze che ci sono in questi mesi e che ci saranno nei mesi a seguire, è sicuramente un passo in più.
Assolutamente. Se vuoi rilanciare di nuovo un attimo l'iniziativa di domani, così in chiusura.
Allora, domani corteo che parte alle 10:30 da Marina Piccola, all'inizio del poeta della Seggia di Cagliari, arriverà in piazza dei 100.000, a seguire alle 8:30 inizierà il concerto al Colle di San Michele, appunto per dare una mano ai compagni.
Perfetto, benissimo, direi. Allora noi ovviamente siamo con voi con l'anima, purtroppo, no, vista la distanza, però ovviamente appunto supportiamo le vostre lotte, come sempre i nostri microfoni per qualunque cosa, insomma, per rilanciare soprattutto la vostra lotta sono sempre aperti, siamo qui, e intanto ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo e vi auguriamo una buona giornata di lotta per domani.
Grazie mille.
Un abbraccio.
Tutto su mondo est in frammas, dais Africa, America Latina, sa Palestina aiuta. Passa gana, manifestamos en orsegana ziskina. In totu esos populos que piquen ecusencia, que falen en esas pratas, que insalto esta violenta y cambio. Fianco azul.
frère de Vince qui vient bousiller le rythme. Vite les vrais comprennent le concept de rocking. Squat, le seul unique détenteur de la formule secrète. Mais combien d'entre nous vont vraiment saisir un concept? Y'en a qui vont comprendre, car y'en a qui vont pas. Y'en a qui vont apprendre, car y'en a qui veulent pas. Y'en a qui vont penser et d'autres qui vont agir. Y'en a qui vont s'exciter et d'autres qui vont s'assagir. Y'en a qui ont du cœur et d'autres qui n'ont que la pierre. Y'en a qui kiffent les sœurs et d'autres ne seront jamais pères. Quelqu'un doit être MC car y'a trop de rappeurs. Y'a des gens sincères mais y'a trop de menteurs. Il y a des gens qui gagnent donc y'en a d'autres qui perdent. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui finissent comme des merdes. Il y a ceux qui nous boycottent, il y a ceux qui nous aiment. Il y a les médias qu'on force et les médias qui nous aiment. Y'en a qui sont hip-hop car y'en a d'autres qui vivent. Il y a ceux qui nous oppressent et nous empêchent de vivre. Quelqu'un doit aller en haut car y'a trop de gens en bas. Y'en a qui suivent mon flow et reconnaissent de squat. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre. Libre. Ça vous guide dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système. Y'en a qui sont hésitants et d'autres qui sont sur deux. Y'en a qui sont ignorants et qui deviennent sur deux. Quelqu'un doit être le professeur, donc un autre vient l'élève. Et l'élève enseigne au maître dès que la conscience s'élève. Quelqu'un doit représenter car beaucoup n'ont pas de voix. En quelqu'un on doit croire pour enfin croire en soi. Y'en a qui font aucun effort, d'autres qui sacrifient leur vie. Y'en a qui sont reconnaissants mais y'en a trop qui oublient. Y'en a qui sont très loin donc quelqu'un doit être prêt. Y'en a qui doivent partir quand d'autres vont arriver. Quelqu'un doit être tout ça, un autre sans doute même pas. Certains voient la lumière et d'autres la verront pas. Quand je prends le mic ici j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour je reste un homme libre. Libre. Ça vous guide dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système. Quelqu'un doit être quelqu'un pour quelqu'un devienne quelqu'un. Pour ensuite ne faire qu'un avec quelqu'un qui ne fait qu'un avec lui-même. Mon hip-hop n'a pas de limite. Libre. Car notre hip-hop n'a pas de limite. C'est un dieu, un amour, une destinée. Tu peux te mentir, nous mentir, mais la vie est enseignée. Dans la sagesse des hommes et femmes qui ne font qu'un avec eux-mêmes. Aux quatre coins de la planète, chaque peuple enseigne. J'espère qu'on verra tous l'unification de l'amour. Les prophéties de tous les prophètes de l'amour. De Mani à Mahomet, de Moussa à Aïssa, d'Abraham à Noé, de Shiva à Bouddha. Hey. Tous les autres, tous ceux qui se battent pour la justice.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Siete sempre in ascolto dei microfoni di radiazione.info e sono le 21.51. Prima di salutarci concludiamo con un aggiornamento freschissimo tratto da Contropiano, sempre in merito alle basi militari. Leggiamo ora Camp Derby, manovre in corso per potenziare la base militare USA. Dopo anni di apparente ridimensionamento, con i lavoratori italiani impiegati nella base a difendere i propri posti di lavoro e continue notizie di riduzione di spazi e ruolo, di cui l'abbandono del bagno privato a Tirrenia sembrava un segnale certo, la base USA di Camp Derby trova in questi giorni una nuova e improvvisa notorietà. Da dicembre 2017 dovrebbero iniziare i lavori per il consolidamento di tutto il sistema di trasporto interno e esterno alla base. Notizia che non ci sorprende perché si inserisce tra quelle di più ampio richiamo di una congiuntura internazionale caratterizzata da uno scontro tra potenze che manda definitivamente in soffitta il rassicurante termine globalizzazione, sostituito da una sempre più dura competizione globale tra grandi poli imperialisti e potenze capitalistiche emergenti, alimentata dalla crisi sistemica conclamata nel 2008 con il crack del subprime, che ad oggi non trova soluzione, ma anzi si approfondisce scuotendo dalle fondamenta tutte le camere di compensazione dell'era precedente, WTO, FMI, NATO e ora anche il G7.
Grande compensazione, direi.
Sì. La notizia del rilancio della base militare di Camp Derby va inserita in un quadro internazionale di escalation delle tensioni su vari scenari, dal Medio Oriente alla Corea, dall'Ucraina all'America Latina. Nel quadrante geopolitico di nostro interesse, la base di Camp Derby ha sempre rivestito un ruolo fondamentale, essendo uno dei più grandi centri logistici dell'esercito statunitense nel mondo. Da dove potranno arrivare le armi vendute ai paesi del Golfo Persico, se non da Camp Derby? Come può l'attuale amministrazione USA rompere l'unità interna all'Unione Europea, obiettivo platealmente rivendicato da Trump stesso al G7 di Taormina, se non mettendo con le spalle al muro paesi più deboli della coalizione come l'Italia? Donald Trump, appena eletto presidente degli USA, rappresenta plasticamente il tentativo del complesso militare, industria statunitense, di riprendersi la perduta egemonia internazionale attraverso l'unico strumento che resta in mano ad un imperialismo in declino, la forza. Nel suo recentissimo tour all'estero, Trump prima è accorso al capezzale dei finanziatori diretti dell'ISIS, Arabia Saudita e paesi del Golfo, sconfitti su tutti i fronti di guerra, dalla Siria allo Yemen, firmando accordi per la consegna di armi per miliardi di dollari. In seguito si è spostato in Israele per incontrare Netanyahu, garantendo anche in questo caso assoluta protezione alla banda di criminali che guida quel paese, pronti a scatenare nuove guerre di aggressione contro i palestinesi in Libano, l'Iran e quel che rimane della Siria. Infine a Taormina, dove ha definitivamente chiarito la volontà di questa amministrazione a stelle e strisce di contrapporsi frontalmente ai paesi della guida del costituendo polo imperialista europeo.
Sì, che ricordiamo non esiste, non si sta costituendo, l'abbiamo appurato insomma anche dopo il G7, insomma gli interessi sono ancora molto divergenti.
In primis contro la Germania, sì, perché alla fine quando si parla di polo imperialista europeo si parla molto di Germania.
Esatto.
In questa guerra tra ex alleati, la NATO e le basi USA sono usate da Trump come formidabili strumenti di pressione interna, con il dichiarato obiettivo di disgregare un polo imperialista in costituzione, l'Unione Europea.
Di nuovo no.
Impegnata da anni nella costituzione di un proprio esercito, come dimostra la recente, e speriamo che rimanga impegnata e non si costituisca mai comunque, come dimostra la recente decisione di sganciare le spese militari dal feroce patto di stabilità che impedisce agli stati che compongono l'alleanza spese sociali di ogni tipo, salvataggi di aziende pubbliche in crisi, protezione delle popolazioni colpite da calamità naturali. Per l'esercito europeo ogni spesa sarà garantita, erodendo ancora di più le risorse per il welfare.
Ecco sì, questa era un po' un'ultima notizia per parlare, appunto, continuare purtroppo a parlare di basi militari. Io comunque rilancerei, insomma, perché ci piace sempre concludere in realtà con la positività, appunto,
e
invece
con la lotta,
appunto, invece, appunto, l'esempio dei sardi, dei compagni Nomuos, ma non solo, insomma, anche di tutti i popoli che stanno resistendo, insomma, per sottolineare, come si diceva prima, appunto, col compagno sardo, che appunto ricordava il fatto che, insomma, loro sono riusciti a fermare la Trident Juncture, una delle veramente delle più grosse esercitazioni degli ultimi tempi, che insomma l'imperialismo si può combattere, e insomma diciamo che ovviamente la cosa più importante, che è fondamentale, è cercare di trasformare la guerra invece in rivoluzione per insomma uno stato di cose più giusto, perché appunto, come si accennava anche invece nell'altro collegamento, insomma sotto il capitalismo non ci può essere giustizia, uguaglianza e niente di tutto questo. Quindi direi che noi vi salutiamo, vi diciamo al volo che dalla settimana prossima Tamburi Rossi si sposta e sarà in diretta invece che il giovedì, il lunedì dalle 7 alle 9. Manderemo comunque la replica, presumo, in questo orario per chi insomma è affezionato.
Per gli abitudinari del giovedì sera sappiate che comunque ci sarà la replica.
Esatto, però la diretta orario, insomma, d'ora in poi appunto sarà da lunedì. Quindi noi ci risentiamo in realtà a breve, perché appunto lunedì 5 alle 19 saremo di nuovo in diretta, e ricordiamo appunto l'appuntamento di domani a Cagliari per chi avesse la possibilità di andare, e invece l'appuntamento di sabato alle 18 a Schio per l'iniziativa appunto organizzata da USB e Fronte Palestina sui prigionieri palestinesi. E quindi insomma, in generale, come piace dire alla nostra conduttrice che oggi ci manca, un buon weekend di lotta a tutti.
Ciao.
ولدي قتل المعتمد والحرس قال له سيب الضوء عندك لا بخلي موته ولدي قتل الحرس والمعتمد ما ود ما قتلوا حد
ما قتلوا حد شكري قتلوا المعتمد والحاكم ما قتلوا حد ولدي قتلوا المعتمد والحاكم 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 ما قتلوا حد شكري قتلوا المعتمد والحاكم ما قتلوا حد لطفي قتلوا المعتمد والحاكم 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 يا بلادي مالك الأولادي يا شعبي فيك واقف لبلادي لبلادي